voglio dare il benvenuto a tutti quanti. E è bello che siamo qui, non è per niente scontato sicuramente nel periodo in cui siamo, però vogliamo goderci questo tempo insieme, vogliamo godere l'ascolto della parola di Dio, per cui vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Ebrei 6 dal versetto 13. Ebrei 6 dal versetto 13. E abbiamo appena finito di vedere una sezione di questa lettera, quella compresa appunto dai versetti 11 del capitolo 5 e versetto 12 del capitolo 6, e abbiamo sottolineato che per alcuni questo brano affermerebbe la possibilità per un credente, vero credente, di poter perdere la salvezza, e ci siamo soffermati particolarmente su questi versetti per dimostrare che non è proprio l'intenzione dell'autore fare una simile affermazione. E abbiamo visto nei nostri studi che il punto fondamentale di questo brano riguarda il fatto che alcuni di quelli che fanno professione di fede possono sembrare inizialmente dei cristiani, aderire anche a una chiesa locale, anche battezzarsi, possiamo dire, senza però mai aver creduto e consacrato la propria vita a Cristo come Signore e Salvatore, per essere salvati. Quindi abbiamo sottolineato come l'autore in tutta la lettera, in realtà, sta insistendo nel dire che tutti quelli che credono di cuore in Gesù Cristo possono riposare appunto nella certezza della vita eterna e quindi della propria salvezza. E a conferma di ciò possiamo dire, oggi iniziamo proprio a vedere una sezione, appunto quella che parte dal versetto 13 e arriva al versetto 20, dove viene specificatamente dimostrata la certezza della salvezza. Infatti vedremo che questo passo, che è di solito ignorato proprio da chi sostiene che si può perdere la salvezza, vedremo che lo Spirito Santo dichiara invece proprio la sicurezza della nostra salvezza, e lo fa con una parola piccola, possiamo dire, ma profonda, e questa parola è contenuta al versetto 19 ed è speranza, speranza, speranza. La speranza quindi è il tema di questa sezione ed è quindi strettamente collegato a quanto noi abbiamo detto e letto fino ad ora. Infatti vedete proprio al versetto 13, all'inizio del versetto 13, l'autore utilizza una congiunzione, infatti. Questa congiunzione gli serve a collegarsi proprio a quanto lui ha detto prima. Quindi per capire quello che lui sta per dire nel nostro brano dobbiamo semplicemente fare un piccolo passo indietro e vedere brevemente quello che lui ha detto ai versetti 9 a 12 del capitolo 6. Se vi ricordate al versetto 10, l'abbiamo visto due domeniche fa, l'autore ha descritto l'amore come la virtù cardine tramite la quale il credente dimostra che cosa? La propria salvezza, la propria salvezza. Abbiamo visto che l'amore si dimostra che cosa? Tramite il servizio reciproco e altruistico che i credenti fanno l'uno con l'altro. E poi al versetto 11 cambia e dice questo: soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per giungere, ecco qui proprio il tema della nostra sezione, alla pienezza della speranza. La pienezza della speranza, affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Quindi, come vedete, già qui l'autore sposta la nostra attenzione sull'aspetto della speranza e della paziente attesa dell'eredità promessa. Da chi? Da Dio. Quindi, prima di tutto dobbiamo chiederci che cos'è la speranza, che questo nel nostro brano è paragonato come un'ancora sicura e ferma. Come la definisce la Bibbia la speranza? La speranza può essere definita come il credere con certezza che Dio darà ciò che ha promesso nella sua parola, oppure come il desiderio ardente di vedere realizzato ciò che è stato promesso. E quindi vedete come abbiamo letto al versetto 11, la speranza è affiancata dalla fede. Fede e speranza possiamo dire che camminano a braccetto in tutta la Bibbia e nel nostro passo. Potremmo dire che una è il prodotto dell'altra. Infatti, ascoltate, la fede biblica, la vera fede biblica, quella basata sulla parola di Dio e sull'opera di Gesù Cristo, produce speranza. Speranza autentica. Tutto quello che non è basato quindi sulla fede biblica non produce una certa speranza. Ecco perché il cristianesimo non biblico, come tutte le altre religioni, non possono portare alla certezza della salvezza, alla vera speranza quindi. Quindi al massimo possono produrre che cosa? Una falsa speranza, una speranza che non è basata su nulla. La speranza quindi è la certezza che Dio farà ciò che ha promesso di fare riguardo la nostra salvezza. Infatti Paolo in Efesini 1, versetti 13 e 14 parla proprio di questa certezza quando dice che noi, avendo creduto in Lui, cioè il Cristo, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno di che cosa? Della nostra eredità, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Quindi è chiaro che in questa frase sono compresi tutti i veri credenti, cioè tutti coloro che per fede, la fede in Cristo, hanno ricevuto lo Spirito Santo. E quindi noi che abbiamo creduto in Cristo e abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, cosa facciamo? Siamo in attesa di ricevere quella che è definita l'eredità promessa, cioè la futura gloria eterna. E così Dio a garanzia di ciò, cosa fa? Ci dà lo Spirito Santo, che vive in noi e che è l'anticipo, dice Paolo, di questa gloria che noi dobbiamo ricevere sicuramente. Quindi questa eredità è la speranza di ogni vero credente. Capite perché diciamo che è sicura? Quindi la speranza è collegata addirittura a ciò che non si vede. Non vediamo queste cose, ma ci crediamo. In 2 Corinzi, capitolo 4, versetto 16, Paolo disse, riferendosi alle difficoltà del suo apostolato, perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché? Perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono intorno a noi, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Sono eterne. Quindi, vedete, la speranza è lo smisurato peso eterno di gloria a cui il credente aspira. È il desiderio di essere trasformati e di essere liberati dal peccato e da questo mondo corrotto, pieno di sofferenza. E poco più avanti, al capitolo 5, versetto 7, Paolo aggiunge che noi credenti camminiamo per fede e non per visione. E quindi vedete che Paolo anche qui collega la speranza cristiana alla fede, la vera fede biblica. Quindi la fede è certezza dell'esistenza di realtà che non si vedono, così come sono descritte dalla parola di Dio, possiamo dire. E la speranza è la certezza di che cosa? Di possederle, già oggi. Quindi la speranza si fonda su realtà che non si vedono, ma che la fede considera reali, come gli oggetti che noi tocchiamo oggi, che sono davanti a noi e che vediamo. Quindi questa certezza è per noi cosa? Un solido fondamento nei momenti difficili, come quello che noi viviamo oggi, cari fratelli e sorelle. Un fondamento su cui possiamo poggiarci quando tutto sembra crollare intorno a noi e quando noi stessi vacilliamo davanti alle difficoltà, noi ci aggrappiamo alla speranza. Quindi la fede e la speranza sono i due termini principali proprio di che cosa? Della nostra lettera, della lettera agli ebrei. Abbiamo detto più volte che il tema principale della lettera riguarda la superiorità del nuovo patto sul vecchio patto. E tale superiorità dal nuovo patto è dovuta al fatto che Cristo è superiore a tutto ciò che ha caratterizzato l'antico patto, l'antica alleanza di Dio con Israele, possiamo dire. E ricordiamoci che l'autore sta affrontando questo argomento perché alcuni di questi giudei che avevano creduto in Cristo e avevano fatto una professione di fede stavano affrontando una difficile persecuzione dai loro connazionali. E a causa di questi tempi difficili alcuni di loro avevano preferito tornare indietro ad aderire e mettere la propria fiducia, la propria speranza alle norme del culto ebraico. Perché convinti, possiamo dire, che tramite l'osservanza di quelle norme potessero avere un rapporto con Dio, ora che Cristo era venuto. Quindi per tutta la lettera l'autore dirà che non c'è bisogno di fare questo, perché la morte e la risurrezione di Cristo ha adempiuto tutto ciò che concerneva proprio quel patto e quelle norme. Quindi l'autore dice, credete in Lui. Credete di cuore in Lui. E parallelamente a questo tema principale, possiamo dire, possiamo riscontrare un tema secondario molto importante che è presente quello nella lettera, che è appunto quello della speranza. La speranza. Infatti l'autore inserisce questo tema perché questo gruppo di giudei aveva proprio perso la speranza, possiamo dire. Perché l'avevano persa? Perché non stavano vedendo la realizzazione delle promesse che Dio aveva fatto. Loro pensavano che Gesù sarebbe tornato subito e così la prova, la persecuzione avanzava e loro vedevano che Gesù non tornava e quindi stavano pensando che forse Gesù non era quello che avevano creduto fosse, avevano perso la speranza. Ecco il motivo per cui loro stavano tornando ad aderire appunto ai riti dell'Antico Testamento. E così l'autore vuole incoraggiare questi giudei, dimostrando che la certezza della nostra speranza risiede non nel rispetto delle norme, della legge, ma unicamente nella persona e nell'opera di Gesù Cristo. Gesù è la garanzia della speranza. La legge non può dare alcuna speranza, l'abbiamo detto tante volte, perché può produrre che cosa? Solo ira e giudizio a causa del nostro peccato, peccato che è nel cuore dell'uomo e quindi inseparabile da noi. Quindi nessun uomo può sperare di entrare con le proprie buone opere, con la propria obbedienza nel regno di Dio, perché le opere sono inutili perché nessuno può obbedire in modo perfetto alla legge. Al contrario, dice la lettera agli ebrei, chi crede in Gesù non solo viene salvato dal proprio peccato, ma riceve la promessa di entrare nel regno del Figlio di Dio. E in Colossesi Paolo dichiara proprio questo fatto, grazie alla nostra unione con Cristo. Lui dice, Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria. Gesù è la speranza della gloria. Quindi il Vangelo è il modo che Dio ha stabilito per far conoscere questa ricchezza che risiede in noi credenti. E questa speranza è proprio la base del nuovo patto, quello che Gesù ha siglato per noi. Infatti in Ebrei 7,19 lo definisce come una migliore speranza. Nuovo patto, mediante la quale ci accostiamo a Dio, meraviglioso. Quindi tale certezza ci parla del fatto che nessun figlio di Dio, ascoltate, nessun figlio di Dio può perdere la salvezza, non può, perché ha ricevuto una certa speranza in Cristo, perché abbiamo il sigillo dello Spirito Santo in noi. Quindi la speranza di cui parla l'autore non è una novità che è portata dal cristianesimo, ma è qualcosa che è radicato proprio nella fede giudaica, possiamo dire, quella dell'antico patto e che è stata però resa completa nel nuovo patto, quello siglato da Gesù. Infatti molte delle profezie contenute nell'Antico Testamento riguardano proprio l'instaurazione di un regno di Dio da parte del Messia. E dobbiamo dire che c'è un blocco di profezie molto grande nell'Antico Testamento, ma non possiamo guardarle logicamente, però sono la base su cui l'autore costruisce proprio la sua lettera. Lui vuole dimostrare che il nuovo patto completa queste rivelazioni, dichiarando che appunto la speranza risiede in Gesù Cristo. E lui, guardate, inizia subito la lettera basato su questa speranza. In Ebrei 1, versetto 2, leggiamo che Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio, e già vediamo questo, che Egli ha costituito erede di tutte le cose. Ecco l'eredità, erede di tutte le cose. Questa è la prospettiva del regno. E poi il versetto 3 dichiara questo, cioè dopo aver fatto la purificazione dei peccati si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Quindi, vedete, Cristo è diventato l'erede di tutto e lo è diventato in virtù della sua morte. Importante questo, che è avvenuta per pagare il prezzo del nostro peccato. E anche questo è in armonia con le profezie ebraiche. Infatti molte delle profezie che abbiamo ricordato prima e che sono alla base appunto della speranza dei giudei parlavano di che cosa? Di un Messia sofferente, un Messia che sarebbe dovuto morire. Quindi questo significa che prima di instaurare il regno Gesù doveva venire e morire per i nostri peccati. E grazie a quest'opera che Lui ha compiuta per noi, chiunque crede in Lui diventa erede con Lui di questo regno, di queste realtà future, perché è eternamente unito a Cristo. E quindi in tutta la lettera l'autore fa continuamente riferimento alla speranza di vedere le promesse del regno realizzarsi, letteralmente, dal Messia. Tale speranza è definita proprio nella nostra lettera come un regno che non può essere scosso, cioè un regno che è eterno, inamovibile o incrollabile. È definito come la città che ha le vere fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio, ed è chiamata anche la patria celeste, la nostra patria, possiamo dire. Quindi tutte queste espressioni sono usate per indicare che cosa? Il regno di Dio, il regno che sarà instaurato sulla terra, quando? Durante il millennio, il tempo in cui Gesù regnerà per 1000 anni sulla terra. E poi proseguirà, come dice Isaia, con nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. E quindi, vedete, ogni figlio di Dio è in attesa di ricevere questa eredità, che oggi è custodita per noi in cielo, dove Gesù è seduto, vicino alla maestà di Dio. Quindi la salvezza è sicura. Non si può perdere perché è garantita da Dio, è garantita dal Figlio, è garantita dallo Spirito Santo, dall'intera Trinità. Quindi questo ci porta a ciò che vedremo proprio nella nostra sezione che ora vogliamo leggere, dal versetto 13 fino al versetto 20. Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso, dicendo: certo ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Infatti gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza gli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento, affinché, mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. E questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina, dove Gesù, è entrato per noi quale precursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Quindi vedete che l'autore vuole proprio sviluppare i concetti della speranza e della paziente attesa del ritorno di Gesù Cristo. E lo fa illustrandoci queste verità tramite l'esempio di un uomo, Abramo. Perché lui è l'esempio di un uomo che ha perseverato nella fede e che alla fine ha ereditato le promesse. E ciò che colpisce è che l'autore non vuole che ci soffermiamo semplicemente ad Abramo, ma vuole che guardiamo oltre Abramo e guardiamo l'oggetto della fede di Abramo. Chi? Dio stesso. Quindi questa sezione potremmo intitolarla la garanzia della nostra speranza. Dio è la garanzia della nostra speranza. E in particolare oggi cominceremo a vedere che la speranza cristiana è garantita da tre caratteristiche che Dio possiede. Oggi ne vedremo una e domenica prossima, Dio piacendo, ne vedremo le altre due. E vedremo oggi solamente i versetti da 13 a 15, la prima caratteristica, cioè l'impegno di Dio. L'impegno di Dio. Quindi i versetti 13 a 15 mostrano il modo con cui Dio si è impegnato con Abramo. La verità centrale è espressa nella frase del versetto 13, quando Dio fece la promessa ad Abramo, giurò per se stesso. Quindi questa frase è proprio fondamentale, perché ci mostra che la speranza che aveva Abramo e di conseguenza che possediamo noi, che abbiamo la stessa fede di Abramo, è garantita dall'impegno di Dio verso di noi. E vi confesso che io amo Abramo, le storie, la storia di Abramo che è raccontata in Genesi, perché in quelle pagine così meravigliose è descritto dall'inizio alla fine l'impegno di Dio verso quest'uomo, così grande questo impegno, possiamo dire. Quindi Abramo è lo strumento mediante il quale noi credenti impariamo a capire come Dio agisce verso coloro che hanno fede in Lui. Questo è il motivo per cui amo tanto le storie di Abramo. Abramo è descritto in Genesi come un uomo assolutamente normale, non aveva nulla di eccezionale. Per quel che sappiamo non ha fatto nulla per attirare l'attenzione di Dio. Al contrario sappiamo che proveniva da una famiglia che abitava in una nazione che non adorava il vero Dio, ma adorava falsi dei pagani. E anche dopo essere stato chiamato, lui rimane un uomo fragile e pieno di debolezze e di timori. Appunto, amo la storia di Abramo perché io mi riconosco in questo tipo di carattere, pieno di fragilità, pieno di timori, no? Ma vedo Dio, come Dio ha agito nella sua vita, vedo come lo ha incoraggiato e come lo ha fortificato ogni volta, mostrandogli la sua grazia, il suo impegno, e così capisco che Dio farà altrettanto con me e lo farà con voi. Certamente. E così più leggo la storia di Abramo e più imparo a fidarmi di Dio, a credere che agirà allo stesso modo con me. Quindi l'autore si concentra su un episodio però particolare della vita di Abramo e lui lo scrive all'inizio del versetto 13. Quando Dio fece la promessa ad Abramo, giurò per se stesso dicendo: certo ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. Quindi questi versetti mostrano il contesto in cui Dio ha fatto questa promessa, ha mostrato questo impegno con Abramo ed è una citazione da Genesi 22, 16. E se vi ricordate bene questo brano, questo capitolo, è il capitolo in cui Dio chiede sorprendentemente ad Abramo di fare qualcosa di inaspettato ad Abramo. Che cosa? Il sacrificio di Isacco. È il momento in cui Dio chiede ad Abramo di sacrificare Isacco sul monte Moria e di farlo in suo onore. Quindi capite bene che questa richiesta di Dio ha profondi risvolti nella mente e nel cuore di Abramo. In primo luogo perché lui amava suo figlio Isacco. Penso che l'aspetto naturale, ma anche perché lui era il figlio di che cosa? Della promessa. Dio aveva fatto delle promesse e queste promesse erano indirizzate verso una discendenza di cui Isacco era l'anticipo, possiamo dire. Era il figlio tramite il quale Dio avrebbe reso grande il nome di Abramo. E guardate bene, il monte Moria distava 3 giorni di cammino da dove stavano abitando in quel momento. E io immagino che nel viaggio Abramo si fosse fatto un sacco di domande. Domande su Dio, del tipo, ma Dio può mentire? Dio può mentire? Può venire meno alle sue promesse? Può dire una cosa e poi farne un'altra? Ma guardate, la storia di Genesi 22 ci mostra che Abramo, nonostante i suoi dubbi che possiamo immaginare, si aggrappò a Dio anche se in quel momento non stava capendo nulla di quello che Dio stava facendo. Infatti al versetto 7 del capitolo 22 di Genesi leggiamo che Isacco parlò ad Abramo suo padre e disse: ma padre mio! E Abramo rispose: eccomi qui figlio mio. E Isacco: ecco il fuoco e la legna. Ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Isacco mica era stupido, stava cominciando a capire. Papà, vuoi dirmi qualcosa? Papà, vuoi dirmi qualcosa? E guardate cosa dice Abramo al versetto 8. Abramo rispose: figlio mio, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto. Vedete che Abramo non sapeva come sarebbe andata a finire la situazione, ma ciò che sapeva è che Dio avrebbe provveduto. Perché? Perché Dio si era impegnato con lui, aveva promesso di dargli una discendenza. E quindi che cosa ha fatto? Ha preso Dio in parola, mi piace, e ha continuato a credere che Dio avrebbe fatto tutto quello che aveva detto, anche se non stava capendo nulla di quello che Dio stava facendo. E quindi il testo di Genesi ci dice che Abramo arriva al luogo dell'appuntamento, lascia i servi che lo hanno accompagnato e sale con Isacco facendogli portare la legna, appunto, necessaria al sacrificio. E la descrizione della preparazione segna proprio il culmine della tensione nel cuore di Abramo, perché lui comincia a preparare la legna, lega Isacco e quindi lo pone sulla legna e prende il coltello per usarlo contro il figlio. E proprio in quel momento Dio lo ferma e pronuncia queste frasi. Io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. E la tua discendenza si impadronirà delle città dei suoi nemici e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza perché tu hai ubbidito alla mia voce. Abramo è stato fedele a Dio e Dio lo benedice oltre ogni aspettativa, ma rinnovando il suo patto con lui. E vedete come Genesi 22 passa da una fede che è operante tramite l'ubbidienza a una fede che crede nelle promesse di Dio e che attende con pazienza che si realizzano. E naturalmente tutto questo è perfettamente in armonia con il contesto proprio che stiamo studiando della lettera agli ebrei. E quindi con le parole che abbiamo appena letto da Genesi, Dio non solo rinnova il suo impegno di Dio di mantenere la promessa fatta ad Abramo, ma fornisce ulteriori elementi affinché la fiducia di Abramo fosse interamente su Dio. E quali erano queste nuove garanzie che Dio stava offrendo ad Abramo? Quali sono gli altri motivi che Dio comunica ad Abramo per dirgli che può fidarsi di lui? E così la risposta la troviamo proprio al versetto 13, che è presa da Genesi. Dio giurò per se stesso. Dio giurò per se stesso. Questa frase è la base per cui Abramo poi si è affidato ulteriormente di Dio e ha sperato in lui per il resto della sua vita. Perché? perché Dio l'ha giurato, lo ha giurato. E guardate, questa parola è fantastica perché ci mostra che Dio, proprio rinnovando la sua promessa, ora aggiunge qualcosa di nuovo, cioè mette in gioco che cosa? La sua integrità. L'integrità di Dio nei confronti di Abramo, cioè garantire che ciò che ha detto si realizzerà. Quindi Dio vuole fornire ad Abramo ulteriori motivi per fidarsi di lui. E noi capiamo bene quello che sta facendo Dio qui. Non è vero? Perché comprendiamo che la fiducia, che cosa? È essenziale per avere dei rapporti personali con le persone, no? Non possiamo avere rapporti con le persone se non sono basati sulla fiducia reciproca. Più i rapporti personali sono stretti e più sono caratterizzati dalla fiducia. Per fidarti di qualcuno sono necessarie due cose, se ci pensiamo bene. Sapere che quella persona non ti mentirà mai e poi che sarà integra verso di te. Deve dire sempre la verità e che sarà integra verso di te. Come va il mondo oggi? Perché oggi viviamo nel caos? Perché non sappiamo più di chi possiamo fidarci. Le persone sono bugiarde, sono manipolatrici e cambiano a seconda di come soffia il vento, no? E guardate che l'esperienza ci insegna che non possiamo essere ingenui in un mondo del genere. Non possiamo farlo. E mi ricordo quando ero molto giovane di aver incontrato per strada un ragazzo che era vestito bene pure. E lui stava facendo un sondaggio e mi ha preso e mi ha fatto delle domande e poi alla fine voleva che mettessi una firma sul foglio. E io non volevo farlo, ma lui era insistente, era bravo nel parlare. E così mi ha, diciamo, convinto a mettere quella firma e andai via senza capire, proprio nella mia ingenuità di giovane ragazzo, possiamo dire giovane uomo. Ma guardate che l'ho capito molto qualche tempo dopo, quando a casa mia mi è arrivata un'enciclopedia di 20 volumi, che non sapevo da dove venisse, e insieme a quell'enciclopedia c'era una fattura di 1000 euro. E voi vi potete immaginare quello che ho passato a casa con mia mamma che mi urlava dalla mattina alla sera. Ma in quel momento capii che non ci si può fidare delle persone, che bisogna conoscerle. Bisogna conoscerle e verificare che cosa? La loro affidabilità. E guardate, se è così importante per noi, per i nostri rapporti tra persone, figuriamoci quanto sia importante quando noi dobbiamo affidare la nostra vita a qualcuno. Non è vero? Le persone stanno male, devono essere operate, e da chi vanno? Dal miglior chirurgo, specialista di quel male. Si fanno visitare, si fanno un'idea guardando il curriculum, si fanno consigliare dagli altri e poi scelgono il migliore, quello che è in grado di dargli più garanzie. Eppure, badate bene, per le cose spirituali non è così. Non è così. Infatti, soprattutto qui in Italia, si segue la religione cattolica, ci si affida ai preti, al Papa, ai santi, senza verificare se le cose stanno effettivamente così. E abbiamo la Bibbia qui in Italia. Abbiamo la Bibbia e sono pochi quelli che si preoccupano di leggerla. Eppure si tratta della loro anima, della nostra anima. E così anche nel campo spirituale le persone vengono ingannate da bugiardi e molte si allontanano dalla fede a causa degli scandali che succedono nella Chiesa. Ma il nostro brano ci dice che possiamo fidarci di Dio. Possiamo andare alla fonte e vedere che possiamo fidarci di Dio. Perché? Perché Dio non è come gli uomini. Dio non è come gli uomini. Lui non mente, Lui è integro con te e con me. E guardate, Lui sta offrendo proprio la sua integrità. Il verbo giurare indica un atto legale con cui qualcuno vincola se stesso impegnandosi ad adempiere ciò che ha detto. Quindi Dio si impegna con Abramo tramite un giuramento e non l'aveva mai fatto prima, ma lo fa ora. Lo fa ora per dimostrare ulteriormente che la promessa che ha fatto è certa, è sicura. Quindi questa verità è proprio alla base di tutte le promesse di Dio e quindi persino della sicurezza della salvezza, come abbiamo detto, perché se Dio dice che colui che viene a me non lo caccerò fuori, possiamo essere certi che non lo farà, che ti accoglierà. Se Dio promette che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria, possiamo fidarci che lo farà perché l'ha detto Lui. La Bibbia afferma che chiunque crede in Cristo, Dio ha dato il diritto di diventare figli di Dio. E se Dio lo ha detto, significa che lo farà certamente. Quindi, come vedi, non dipende da te, non dipende da me, non dipende dalle tue opere, ma dipende unicamente dalla sua grazia, dipende unicamente dalle sue promesse. Dipende dall'integrità di Dio, dal fatto che Lui si è impegnato con noi. E così nello stesso modo con cui si è impegnato con Abramo. E guardate, a conferma della stabilità delle promesse di Dio, l'autore ci ricorda che Dio è più grande di tutti. Infatti leggiamo che siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di Lui, giurò per se stesso. Lui giurò per se stesso e perché lo fece? Perché non c'è nessuno nell'universo come Lui, come Dio. La garanzia della speranza quindi dipende dal fatto che Dio è diverso da tutti gli altri. Lui è l'essere più grande che possiamo trovare nell'universo. Non c'è nessuno che può essere paragonato a Lui. Quindi la garanzia dell'impegno verso di noi proviene, badate bene, dalla massima autorità esistente in tutto l'universo. Dio. E quindi possiamo comprendere un po' di ciò che vuole dire l'autore quando parla di questo. In Ebrei 1:3 l'autore dice che Cristo, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. L'abbiamo anche letto prima. E questa è la stessa parola, maestà maggiore. Sono sostanzialmente la stessa parola. Quindi Dio è più grande, Dio è la maestà dell'universo. È talmente superiore da essere diverso da tutto il resto, dal creato e da tutte le creature. Anche dagli uomini più potenti nel mondo oggi, che pensiamo che hanno un grande potere, ma Dio è molto più grande. È diverso dagli angeli. È diverso dagli uomini bugiardi, è diverso da coloro che manipolano per i propri interessi. È anche diverso da coloro che, anche se vorrebbero mantenere sinceramente le promesse che hanno dato, ma non possono farlo a causa dei loro limiti. Lui è diverso anche da loro. In altre parole, Lui è integro e può essere integro perché Dio, Lui è sempre adeguato alle situazioni. Allora dobbiamo chiederci perché è così importante per l'autore sottolineare la grandezza di Dio. Perché se Dio, che è il più grande, dice qualcosa, non c'è nessuno nell'universo che possa dire o smentirlo o dire il contrario. Capite bene? È lo stesso concetto che Paolo ha espresso in Romani 8. Se Dio non ci condanna, chi potrebbe farlo? Se Dio ci giustifica, chi può condannarci? Nessuno può separarci da Lui se ci ha amato così tanto. Quindi nessuna esperienza di questo mondo potrà essere così forte da separarci dall'amore di Dio. Perché Dio ha offerto se stesso ad Abramo e ha offerto se stesso a noi. Ascolta quello che dice Gesù riguardo a questo. Il Padre mio che me le ha date è più grande di chi? Di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Vedete, siamo al sicuro perché non c'è nessuno che può venire e prenderci dalla mano di Dio, perché nessuno è più forte di Lui. E Abramo poteva riposare nella promessa di Dio perché il giuramento proveniva da Dio stesso. E guardate al versetto 14 e vediamo il contenuto. Certo ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. Qui il certo è utilizzato ancora per rafforzare di più la nostra idea di sicurezza che il brano ci vuole dare nell'adempimento della promessa, e appunto riguarda una promessa specifica, cioè quella di benedire e moltiplicare la discendenza di Abramo tramite Isacco. E vi voglio solamente leggere questa frase nel greco perché è molto poetica ma molto anche istruttiva. Guardate che dite: certo, benedicendoti ti benedirò e moltiplicandoti ti moltiplicherò. Questo è com'è nell'originale. E è proprio il contenuto della promessa. Sapete, dopo 3500 anni noi vediamo l'adempimento di queste promesse davanti ai nostri occhi. Innanzitutto il popolo ebraico è ancora esistente. Dopo 3500 anni noi vediamo questo grande miracolo, conoscendo soprattutto la storia di questo popolo negli ultimi 2000 anni, no? Soprattutto la storia recente degli ultimi 50 anni, che sono morti 6 milioni di ebrei, eppure il popolo ebraico ancora oggi esiste. Perché? Perché Dio è fedele, Dio si è impegnato con loro. In questi anni, mentre si sono succeduti regni, potenze, nazioni, ancora il popolo ebraico è esistente e, badate bene, con una precisa identità come popolo. Ma non solo, li ha anche benedetti in ogni modo, perché, come ha promesso, tutto il mondo ne ha tratto beneficio, no? Fatemi dire solo una cosa per illustrare questa cosa che Dio ha fatto. Sapete quanti premi Nobel ci sono fino a oggi nel mondo? Sono stati assegnati 900 premi Nobel a 900 persone. E sapete quanti di loro erano ebrei? Io non lo sapevo, sono dovuto andare a guardare, ma sono 180. E se ho fatto bene i conti, sono il 20% di persone che hanno ricevuto il premio Nobel. E tra loro ci sono fisici, scrittori, uomini importanti, che hanno dato un contributo al progresso dell'umanità. E quindi noi abbiamo ricevuto la benedizione anche tramite, e soprattutto tramite, questi uomini. Ma queste cose impallidiscono davanti al fatto che il Signore ci ha benedetto tramite questo popolo, dandoci che cosa? Le scritture. Abbiamo la Bibbia. Abbiamo la Bibbia, leggiamo, grazie a questo che Dio ha fatto. Ma soprattutto noi abbiamo ricevuto un Salvatore da questo popolo. Dio quindi ha mantenuto le sue promesse, adempiendo esattamente ciò che ha detto. E guardate l'autore che ci dice che Dio si è vincolato ad Abramo per sempre e lo ha fatto per permettere al patriarca di fondare la sua fede in lui. Quindi lui è il prototipo di persona che ha fede in Dio. Lui è il prototipo di colui che per fede e pazienza eredita le promesse. Infatti al versetto 15 guardate che ha fatto: avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Quindi Abramo ha avuto speranza. Ha avuto speranza perché ha compreso che Dio si è impegnato con lui e alla fine la sua speranza che cosa? Non è stata delusa. Non è stata delusa. Per attenderle lui è dovuto fare che cosa? Ha dovuto credere a ciò che Dio ha detto, logicamente. Ha creduto basandosi unicamente sulla parola di Dio. E come dice Paolo in Romani 4, versetto 20, davanti alla promessa di Dio, quale? Quella di avere un figlio, non vacillò per incredulità. Perché? Perché non vacillò? Perché lui guardava la situazione e vedeva lui vecchio, sua moglie Sara, oltre l'età ragionevole per avere un figlio, no? Ma fu fortificato nella sua fede, diede gloria a Dio, ascoltate, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di farlo. È in grado di farlo. Abramo visse il resto della sua vita credendo fermamente che Dio era in grado di fare ciò che ha promesso, ma ha dovuto attenderlo. Ha dovuto aspettare con pazienza, ha vissuto credendo senza vedere per gran parte della sua vita le promesse compiersi. Questo è il punto chiave che l'autore vuole comunicarci dandoci l'esempio di Abramo. perché lui è il modello di persona che ha creduto alle promesse di Dio e ha atteso pazientemente per vederle realizzate da Dio. Quindi vuole che l'autore vuole che i suoi lettori applichino questo comportamento a se stessi. Noi dobbiamo fare la stessa cosa. Anche noi, anche loro devono attendere pazientemente che cosa? Il ritorno di Gesù Cristo. Devono essere come lui nell'attesa paziente di questo momento. Possono imitarlo nella perseveranza, no? Attendendo la realizzazione di queste promesse. E mi viene in mente quello che Paolo dice in Romani 8, quando dice che la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, aspettiamo con pazienza. Aspettiamo con pazienza, versetti 24 e 25. Questo è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere, che siamo chiamati ad imitare anche noi. Quindi viviamo per fede in questo mondo. Ci fidiamo di Dio nelle prove. Attendiamo il ritorno di Gesù Cristo. Perché Dio si è impegnato con noi. Questa è la garanzia della nostra speranza. Anche se Lui ritarda, come alcuni, dice Pietro, ci accusano, anche se Lui sembra ritardare meglio, noi lo aspettiamo con pazienza. Per cui non ci lamentiamo nelle nostre prove, non ci lamentiamo nelle nostre difficoltà, non ci ritiriamo da esse, non coltiviamo uno spirito amareggiato davanti a queste situazioni, ma proseguiamo con la stessa pazienza che ha avuto Abramo aspettando il momento in cui Cristo tornerà. E l'autore conclude con questo pensiero iniziale sull'impegno di Dio, dicendo che Abramo vide realizzarsi la promessa. A me sembra, mi fa capire ancora di più la grazia di Dio, perché prima che Abramo morisse, Dio ha voluto onorarlo facendogli vedere un pezzetto di questa promessa realizzata. Lui non ha visto completamente la promessa realizzata, è morto molto prima, ma ha visto comunque realizzarsi parzialmente questa promessa. Quando? Io credo che la vide realizzarsi quando nacquero Giacobbe ed Esaù da Isacco. Quello è il momento che ha visto. Lui vide questo e non vide altro. Forse neanche sapeva che avrebbe portato avanti la sua discendenza, ma per lui fu sufficiente per attestare che Dio mantiene le promesse. Lui lo vide non con gli occhi fisici, ma con gli occhi della fede. Quindi tramite la fede sapeva di aver ricevuto ciò che Dio aveva promesso. E per lui le promesse si materializzarono in quel momento, quando nacquero due figli ad Isacco. E cari fratelli, noi quanto siamo benedetti ad avere la parola scritta. Abramo aveva la parola di Dio, sì, e ci si aggrappò con tutto se stesso. E noi abbiamo la sua parola, che possiamo leggere, meditare, studiare, affinché noi possiamo costruire la nostra vita e la nostra fede su di essa. Noi ci fidiamo di ciò che è scritto, anche se non vediamo nulla di quello che descrive la Bibbia. Non vediamo Dio, non abbiamo visto l'evento della creazione, non vediamo il paradiso, non vediamo l'inferno, non vediamo l'anima, eppure ci crediamo. Ci crediamo e ci aggrappiamo a queste verità con tutto noi stessi. E non abbiamo bisogno di ascoltare altre rivelazioni. Non abbiamo bisogno della testimonianza di quelli che dicono di essere morti e essere andati in paradiso, di essere tornati e ci descrivono quanto è bello il paradiso. Perché noi abbiamo già la parola di Dio scritta. Non abbiamo bisogno di tutte queste cose. Sappiamo che tutto quello che è scritto nella Bibbia è reale, appunto, come abbiamo detto, come gli oggetti che tocchiamo. Allora, qual è per noi la lezione oggi? Per me e per te. Fidati di Dio e delle sue promesse. Attendi con pazienza alla loro realizzazione, perché Dio non fallirà. Non fallirà con te, non fallirà con me, perché si è legato a noi allo stesso modo con cui si è legato ad Abramo. E guardate, la fede non è un salto nel buio, ma si basa sulla conoscenza di Dio. Per cui vai avanti con Cristo, anche se tutto quello che ti rimane potrebbe essere solamente la Bibbia. Vai avanti, persevera. perché è sufficiente, è sufficiente. Decidi di fidarti di Dio, non ti appoggiare sui tuoi sentimenti, invece aggrappati alle promesse di Dio, Lui è la garanzia della nostra speranza, per cui rispondiamo proprio all'invito dello Spirito Santo che ci rivolge di affidare la nostra vita a Dio in tutti gli ambiti che possono esserci. Quindi comincia con la salvezza, ma poi si estende a tutto noi stessi, alla vita lavorativa, sentimentale, alle relazioni familiari, a quelle nella Chiesa, all'educazione dei figli, ai rapporti con genitori, alla nostra salute, alla nostra situazione economica. Dio è degno della nostra più totale fiducia. Lui stesso si è impegnato in un patto nel quale ci garantisce di condurre la nostra vita fino al compimento delle promesse. E lo ha promesso, lo ha giurato e quindi lo farà. A noi il compito di aspettare con pazienza il compimento delle promesse. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti perché, come ci mostra questo brano, tu offri te stesso con noi. E le persone a volte giurano in modo superficiale e poi sono costrette anche a mantenere il loro giuramento perché hanno paura di fare brutta figura davanti alle persone, ma tu non sei così. Tu quando giuri lo fai sapendo quello che stai facendo, sapendo chi sei tu, Signore. E questo è quello che volevi comunicare ad Abramo, e Abramo ha ricevuto, diciamo, il messaggio. E così è quello che tu vuoi dire anche a noi, per applicazione appunto alla nostra vita. E noi vogliamo ricevere questo messaggio, vogliamo credere, fidarci di te, perché tu ti sei impegnato con noi nella nostra vita, nel darci la salvezza e nel darci la salvezza finale quando entreremo nel tuo regno. Ti ringraziamo per questo, perché ogni cosa è poggiata su di te e non su di noi. Ti ringraziamo nel nome di Gesù.